dei fratelli, di quelli che servono, di quelli che danno il cuore. Onoriamo, onoriamo. Alleluia. Abbiamo anche sotto, infatti salutiamo tutti i presenti, quelli collegati, i fratelli sotto, quelli sopra. Sembra strano, ma dice che quando noi ci incontriamo, il nostro incontro, dice in Ebrei 12, dice: voi non siete venuti al monte che si può toccare con mano, cioè non siete venuti al visibile, ma all'invisibile di Dio. Siete venuti all'invisibile di Dio, alla presenza di Dio, ai spiriti dei giusti resi perfetti, cioè quindi nello spirito noi ci incontriamo. È un rapporto spirituale, è un incontro nello spirito. Noi vogliamo entrare nello spirito perché entrare nello spirito significa vivere quella nuova natura che Dio ha acquistato per noi, ha mandato Gesù, ha pagato il prezzo per rompere. Sapete che ha compiuto Gesù venendo sulla terra? Ha compiuto quell'atto, quell'unico atto possibile per ricollegare l'uomo a Dio. Perché a causa del peccato, tra l'uomo e Dio c'è separazione. E Dio ha stabilito un patto nuovo con Gesù. Nuovo Testamento significa nuovo patto. E il nuovo patto è un patto di grazia, non più per opere, ma per grazia. Gesù ha compiuto, dice, è morto sulla croce per tutto il mondo. Giovanni 3, versetto 16. Egli ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Dice, non per condannare, ma per salvare. Quindi egli è venuto per salvare. Quindi chiunque l'accetta nel proprio cuore passa da uno status spirituale a un altro. Perché avviene questo? Perché quando tu l'accetti, il seme della parola, che Gesù è la parola, dice, la parola si è fatta carne. La parola predicata è spirito e vita. Quando noi l'accettiamo, sai che produce dentro di noi? La natura, la nascita, la nuova nascita. Dio desidera fare crescere. E il suo popolo egli l'ha scelto in questa maniera. Non più un popolo circonciso umano. Dice, nel vecchio patto tutti quelli che dovevano fare del suo popolo dovevano essere circoncisi. Oggi è diverso, c'è la circoncisione, quella del cuore, quella nello spirito, cioè separati nello spirito dallo spirito del mondo. Lode Gesù Cristo. E se noi, vedi, la mattina entriamo in questa comunione, dimensione spirituale, iniziamo a entrare alla sua presenza e comprendere certe cose che umanamente è incomprensibile. La parola di Dio, le cose di Dio, umanamente non sono comprensibili. Dice che la natura umana, quella naturale, non può ricevere le cose di Dio, non le può capire. Dice, gli sono pazzia. Ti è mai capitato di essere nella carne e senti una parola, una predicazione e ti sembra una pazzia? Dici, oh. Ti è mai capitato? E allora significa che la natura, quella umana, quella naturale, e che dobbiamo fare? Dobbiamo entrare nello Spirito, che Dio ci ha dato lo Spirito. Perché Gesù è salito in cielo? affinché, dice, venga a voi il Consolatore, lo Spirito della verità. Quando egli verrà, vi annunzierà ogni cosa, ogni verità, ci darà la rivelazione. Quindi, questa mattina chiediamo comunione con lo Spirito Santo. Signore, io desidero stare in comunione con il tuo Spirito. Desidero stare in comunione con il tuo Spirito. Spirito Santo, io ti amo, ti adoro. Ti lodo, ti glorifico, ti innalzo. Spirito Santo, io desidero avere comunione con te. Ti riconosco come Dio. E la terza persona della Trinità. È coeguale al padre e al figlio. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Abbiamo parlato dell'importanza della presenza di Dio nella nostra vita. Uno dei fondamenti per l'uomo, un elemento fondamentale per l'uomo è la fede. E dice in Ebrei 11 che senza fede non possiamo piacere a Dio. La fede dice che è un dono di Dio. È un dono. Poi dice senza fede non possiamo piacere a Dio. E qual è il minimo della fede? Lo dice. Dice credere che Egli è il Signore, è il remuneratore di coloro che lo cercano. Lode Gesù Cristo. Tu credi in Dio? Che è il remuneratore di coloro che lo cercano? Quindi egli risponde alle preghiere. Perché? È morto sulla croce per noi, per me. Ha dato tutto per me. Ha dato tutto per te. E se ha dato tutto, non ci darà ogni cosa insieme a esso? Quindi torniamo alla fede. In Abacuc 2:4. È scritto così. Dice, ecco, la sua anima si è inorgoglito in lui, non è retta, ma il giusto vivrà per la sua fede. Il giusto vivrà per la sua fede. È la fede che ci fa vivere nel rapporto con Dio. È la fede che ci permette di ottenere le promesse ineffabili di Dio. Dice, che cos'è la fede? È un dono di Dio che viene dato quando noi accettiamo Gesù. Se tu credi, è un regalo. Accetti qualche regalo stamattina? Sei in sì o sei in no? Ci sono quelli che sono in no, è come quello, no, che gli bussi alla porta e gli dice: guardate, avete vinto 1 milione di euro. No, dice, no, a me non mi interessa. Però tu ora stai dicendo: no, ma se bussano a me, io ci dico: e come? La fede vale molto più di 1 milione di euro, perché con la fede noi possiamo ottenere tutto. Addirittura dice la Scrittura che se voi avreste fede quanto un granello di senape, cioè uno dei semi i più piccoli, dice, tu sposteresti questo monte da qua e lo mandereste sul mare. Guarda. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare sulla fede, cioè questo dono che Dio ci ha dato affinché possa crescere dentro di noi. Siete d'accordo? Seconda Pietro 1,5 dice: anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù. Alla virtù la conoscenza. Guardate qua che dice l'Apostolo Pietro. Dice che dobbiamo aggiungere alla virtù, alla fede la virtù, cioè un'eccellenza morale. E l'eccellenza morale, cioè l'integrità, viene prima della conoscenza. Dice alla fede, aggiungete la virtù. Molti pensano che viene prima la conoscenza. Dice alla fede, aggiungi. La tua moralità, integrità, la virtù, l'eccellenza. Lode Gesù Cristo. Perché la conoscenza senza integrità e eccellenza morale è come un pallone che viene gonfiato. Conoscenza senza virtù, senza un'integrità, una eccellenza morale, una un'etica, come possiamo dire. Diventi un pallone gonfiato. Dice la conoscenza gonfia, lo dice la scrittura, la conoscenza per se stessa gonfia, cioè quindi è pericolosa. Ma dice, ma come, una cosa è importante, però viene fede, alla fede, dice l'Apostolo Pietro, aggiunge la virtù. Sai, quando si parla di ministeri, molti non sanno che ci vuole il carattere cristiano. E il carattere cristiano non si acquisisce subito. Uno viene formato nel carattere. Cioè il carattere, quello umano, viene sostituito da quello spirituale. Prima Corinzi 13. La carità cristiana, quello è il carattere cristiano. E i 15 punti sono i 15 punti del carattere del cristiano, che deve, a cui noi dobbiamo guardare per lavorare. Quando emerge qualcosa che è contraria, dice Signore, no, dice Signore, dammi tu pazienza. Cioè, come scarichi tutto? No, perché noi siamo bravi. E il ragionamento umano, logico, è un ragionamento dove cerca sempre di giustificarsi. Dice Signore, dammi tu la pazienza. Come se dipende tutto da Dio e tu sei là che fai i fatti tuoi, dice, Signore, non mi ha dato la pazienza. Dice, prendo una schiaffa e mi devi sopportare. Io non mi ha dato pazienza. Non dice così. Essere paziente significa chiedere a Dio di essere pazienti rinunziare all'impazienza. Riconoscere che l'impazienza è contraria. Non voglio essere impaziente. Paziente benigno. Io conosco persone, allora, c'era un famoso politico che diceva questo. Questo è lo spirito del mondo, no? È impregnato proprio. Dice, a pensare il male ci azzecca. Quindi secondo la sua filosofia, dice, noi dobbiamo pensare male perché comunque tu becchi. Dice qua, dice, in Prima Corinzi 13, andiamo a trovarlo. È benigno, paziente, benigno. Quindi significa cacciare il pensiero negativo, la malignità, tutto ciò che viene dal male, giusto? Cioè significa lavorare sul carattere per cacciare ciò che viene dal male. Dice l'amore non invidia. Il cristiano non deve invidiare. Non si vanta, non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Appena abbiamo toccato alla fede e giunge la virtù, si è aperta un finestrone. Giusto? Perché ci serve la fede? Senza fede noi non possiamo vivere il soprannaturale nel naturale. Cioè rimangono là, nel regno eterno, nel tutto compiuto, tutto è compiuto. Rimangono là la fede ci permette di avere, ricevere. Quindi dobbiamo diventare una testimonianza. Fede, eccellenza, integrità, carattere cristiano, virtù. Per essere dei testimoni in questo mondo. Dice, come puoi testimoniare? Cosa ci chiede il Signore? Dice, andate. Andiamo a testimoniare. Cosa testimoniamo? Del cambiamento che Dio ha compiuto nella tua vita. Tu puoi raccontare quello che tu hai vissuto, che stai vivendo della parola. Dio ti sta cambiando il tuo carattere, sta trasformando la tua vita, lo Spirito Santo sta lavorando su di te, gli stai permettendo allo Spirito Santo di lavorare, di cambiarti, o rimani sempre fermo nelle tue posizioni? La fede nella dimensione del regno soprannaturale è il primo elemento. Poi questo li guarderemo in seguito. Poi c'è l'unzione e il terzo elemento è la gloria. E in tutte e tre ci vuole fede. Ci vuole fede per ricevere l'unzione, ci vuole fede per vivere la gloria di Dio. Tutte queste tre dimensioni ci fanno vivere, ci portano nel soprannaturale. Qual è il desiderio di Dio? Noi che siamo il suo popolo. farci vivere il soprannaturale di Dio. Fede, unzione, gloria. Sai che cosa ci fanno vivere questi elementi, queste dimensioni? L'impossibile che diventa possibile. Tu desideri vedere l'impossibile possibile? E questa mattina stiamo parlando di questo. Cioè, affinché si realizzi nella nostra vita l'impossibile, dobbiamo entrare nella dimensione della fede. Ok? Questa mattina vogliamo non rimanere nel naturale, ma vogliamo che il soprannaturale tocchi la nostra vita. Giusto? Un cuore trasformato, chi può cambiare il tuo carattere? Ci sono detti umani che io me ne ricordo qualcuno. Se uno nasce quadrato non può morire rotondo, ce ne sono altri, o no? Per il Signore invece no. Dice alla morte non c'è soluzione. Com'era? Non c'è riparo. Invece no, Gesù ha vinto la morte. Il suo potere trasforma. Romani 12, metamorfosi. Quando se noi andiamo a leggere l'originale greco, si parla di metamorfosi. Quando noi parliamo di metamorfosi, penso che tutti noi a scuola abbiamo visto gli esperimenti della metamorfosi, dal bruco, dal bozzolo diventa un bruco che poi diventa una farfalla, giusto? Così è? Mi ricordo. No, Mariuccio, perdona, abbiamo una professoressa. Ah, ecco, dal bruco, bozzolo e poi farfalla. Avevo invertito. Metamorfosi. C'è qualcosa di diverso. Cioè la farfalla è una completa trasformazione, giusto? Bellissime le farfalle. O no? E sai come desidera il Signore che noi diventiamo? Che da bruco, quando vedo il bruco, c'è qualche bambino che si avvicinerebbe. Qualcuno. Le sorelle nel bruco. Da bruco a farfalla. Ah, multicolore, meravigliosa, bella. Egli desidera che noi entriamo in questa metamorfosi. Chi ci fa entrare nella metamorfosi? Gesù Cristo. Lui ha compiuto l'opera per farci entrare nella metamorfosi. E noi dobbiamo dare l'ok, perché Egli ha mandato lo Spirito per vivere dentro di noi. E lo Spirito dentro di noi compie quest'opera. Una metamorfosi. Per vivere la nuova natura. Per giungere a essere l'uomo nuovo. Una nuova creatura. Per entrare nello scopo e nel destino. Sì? Alleluia. Metamorfosi. C'è un cristiano, un vero cristiano che è nella fede, che cos'è? È come quella farfalla. Era un bruco e oggi dovrebbe essere una farfalla. Alcuni rimangono bozzo. Quando è bozzolo tu non capisci chi è, che lo vedi nell'albero e dici, ma chi è sta cosa? Non sai che lo butti, lo calpesti, è vero o no? Attenzione, non rimanete. Dice, parto, voglio diventare farfalla, poi rimane bozzo. Cioè significa né caldo né freddo. Quelli sono i peggiori. Sai chi odia il Signore? Dice, una delle cose che lui odia, sapete chi? Chi? Quelli che non sono né caldi né freddi, quelli che fanno così. Deciso. Vuoi essere deciso? Credi che Gesù è il Signore? Che è morto sulla croce per te? E io ho detto, Signore, d'ora in avanti. Tu hai pagato il prezzo, io ci credo, appartengo a te. Nessuno mi deve reclamare più. Se viene qualcuno a reclamarmi, dico, Signore, mi stai reclamando questo demone brutto della paura, dell'ansia, della depressione, del peccato. Signore, vedetela tu. Ci sono quelli che non vogliono mai diventare farfalle. Bozzo, diciamo. Vuoi rimanere bozzo? Vuoi compiere? Vuoi che si compia in te il suo proposito? E allora devi dare l'ok, ok, Signore, ci credo. E sai come? Sai come si fa? Signore, ci credo. Mi fido. Ci arriva una parola, mi fido. Io non la comprendo, la mia natura non la sopporta, però io l'accetto. I 10 comandamenti, no? Io mi ricordo mi sono scontrato inizialmente con i 10 comandamenti. Pure voi? Io all'inizio pensavo che erano, sai, inizio. C'è un solo Dio, non avere altri dei davanti al mio cospetto. Avevo gli occhi rossi. Non ti fare né immagine né scultura lassù, nel cielo, qua sulla terra o là negli abissi. E non ti prostrare davanti a tali cose, è un abominio, dice. Ero diventato un ayatollah cristiano. Mia mamma faceva così, quello che vedevo abbattevo. Ma oggi non li abbatto, li abbatto spiritualmente. Vorrei abbatterli, senza ferire la persona, perché a volte, sai, nell'abbattere ferisci pure le persone. Si legano così tanto agli idoli che se la sentono poi. Diciamo. Quando noi ci leghiamo all'idolo in senso spirituale, sto dicendo non solo a quelli visibili all'esterno, all'immagine, ma all'idolatria che può essere tutto ciò che occupa il primo posto, cioè che è di sacro nella tua vita, ma che non è da Dio. Per te è sacro, ma non è da Dio. Allora la parola viene e dobbiamo, come dire, fare pulizia, purificazione. Desideri che lo Spirito Santo abbia comunione con te? E bisogna fare pulizia. Bisogna togliere tutto ciò che non appartiene, che è contrario. Tutto ciò che è contrario alla sua volontà. Per quale motivo il Signore lo fa? Non può abitare in un posto pieno di idoli. Ricordate? Giovanni 11:40. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Qui vediamo la storia di Lazzaro, amico di Gesù. Lazzaro era molto malato, lui era in giro, stava compiendo altre opere. E le sorelle pensavano, dice: ma come? Nostro fratello è tuo amico e tu arrivi in ritardo, perché se tu eri qua l'avresti guarito. Questo era il pensiero delle sorelle di Lazzaro, che ragionavano umanamente, ragionavano secondo la logica umana. Ma il Signore aveva stabilito non solo di qualcosa di più della guarigione, aveva stabilito la resurrezione di Lazzaro. Lazzaro risorto era un'altra persona, purificato, guarito, sano, liberato da ogni impietà. Però vedi, il ragionamento umano dice: Signore, sei arrivato in ritardo. Cosa gli dissero a Gesù? Signore, sei venuto, puzza già. Ricordate cosa gli dissero? Puzza. Ma proprio, e io qua ho visto, e credo che ognuno di noi vede quello che vedo io, che il Signore proprio ha fatto passare i giorni, perché i giorni, al quarto giorno, gli dissero: egli puzza già. Dice, quindi, qua alla resurrezione non c'è niente. Qua da noi dicono neanche garaccio. Cioè, significa, è impossibile la resurrezione. Cioè, ormai puzza, è finita. E Gesù si presenta. Quando loro dicono, è finita. Noi non possiamo fare niente. Quando l'uomo non può fare più nulla, si presenta Gesù. Lì Gesù ha voluto dimostrare tutta la sua potenza, la potenza della resurrezione. Perché in lui c'è il potere della vita e il potere di vincere la morte. Al di là di ogni ragione, di ogni ragionamento, logica, scienza, neanche la scienza. Per i medici, il medico legale di quel tempo dice: a posto, finivo. Lode Gesù Cristo. Ma Gesù non la pensa come gli uomini, grazie a Dio. Lui non ragiona secondo le leggi umane. Alleluia. Gesù voleva che tutti capissero la resurrezione, il potere che c'è nel Figlio di Dio. Noi dobbiamo capire il potere che c'è nel Figlio di Dio. Molti non lo comprendono. Il potere che c'è è al di là di quella che è la ragione, al di là che è il regno naturale. Gesù ha portato il regno soprannaturale sulla terra. Lui dice a Marta, guarda qua che dice una cosa, Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai? Guarda il principio di Dio. Noi dobbiamo capire i principi che ci servono ora, giusto? Perché il tempo della fede è ora, ora. Dall'eternità ad ora. È tutto compiuto. Sai, nel regno dell'eternità è tutto compiuto. Ora. Dice, se credi, guarda qual è il principio, se credi vedrai. Umanamente è invece al contrario, se vedo credo. È vero o no? Ah, dice, oh, voi siete cristiani? Se vedo credo. Se Dio per me farà queste cose, non c'è grido. È vero? È vero su internet? Vero su Zoom, dice se vedo credo. Diego, ti ricordi? Tu devi credere senza vedere. Se credi vedrai. Se credi vedrai. Vedi perché è importante la fede? Perché la fede ci fa entrare e ci fa vedere le cose, le promesse eterne. Dici, se credi vedrai. Chiave della fede. Tu vuoi vedere la gloria di Dio? Mettiti gli occhiali della fede. Dice, se credi vedrai. Umanamente dice, se vedo credo. Pure io ero così. No, io ero più che San Tommaso, di più. Forse pure tu. Che Tommaso disse, no, dice, guarda, voi ci credete? Io proprio non ci credo. Non ci credo. E Gesù si mostra e gli dice, Tommaso, Tommasino, vieni qua. Toccami. Metti il tuo dito. Metti il tuo dito nel mio costato. Subito, boom. Signor mio, Dio mio. E dice, perché tu hai visto, hai creduto. Dice, ma beati coloro che credono senza vedere. Credono senza vedere. Perché la fede ti fa vedere, ti mostra le cose che sono nel cielo. Ebrei 11:1 dice, ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Cioè la fede ti fa vedere. Guarda che cosa dice Gesù a Marta. Non ti ho detto che se credi vedrai? E che cosa gli voleva dire? La stava preparando al grande miracolo del fratello. Lei invece era afflitta. Ragionava umanamente. No, se tu fossi stato qua, era afflitta, era risentita. Dice, ma che amici siamo? L'avresti guarito, non era morto. E chissà che ragionamenti. E lui gli dice, non ti ho detto di credere. Se tu credi, vedrai. Questo è anche per me questa mattina. Tu vuoi vedere? Devi credere. Prima ci vuole fede. Alleluia. La dimostrazione di cose che non si vedono. Noi dobbiamo sapere, quando preghiamo per qualcosa, se è qualcosa che è già compiuta o è qualcosa che si deve compiere. Quindi noi dobbiamo capire una cosa, che la legge della fede è al di sopra della legge del tempo. C'è la legge del tempo, la legge della fede. Lode Gesù Cristo. Vedi, questa mattina dobbiamo crescere e dobbiamo entrare in questo livello, in questa rivelazione. Perché se entriamo possiamo ottenere, se entriamo a credere possiamo ottenere. La legge della fede è al di sopra della legge del tempo. Alleluia. Noi vogliamo entrare in questa dimensione. Questa mattina vogliamo entrare nella dimensione della fede. Per entrare nella dimensione della fede dobbiamo abbandonare quello del tempo. Quello della fede è tutto compiuto, è ora. È compiuto e noi lo possiamo ottenere. Ci sono cose già che sono state compiute che possiamo ottenere subito e cose che si devono compiere. Sai che in questo come dice in Prima Corinzi, il primo elemento è la pazienza. Per esercitare la fede ci vuole pazienza. Cioè in Prima Corinzi qual è il primo elemento? Pazienza. Perché dobbiamo imparare a aspettare il tempo di Dio. Cioè, ci sono delle cose che possiamo ottenere subito, ora, e delle cose che per cui dobbiamo combattere. Ricordate, nel vecchio patto in Daniele dice che pregò 21 giorni. Ricordate? Mentre lui pregava sulla terra, nel cielo c'era una lotta, 21 giorni di lotte. Ma il risultato qual è stato? Vittoria. Lode Gesù Cristo. Alla fede dobbiamo aggiungere quelle virtù. La prima di quelle virtù in Prima Corinzi 13 è la pazienza. Vedi, tutta la Bibbia poi, vedi, ha un senso. Ah, no, ma io se vedo credo, se ottengo ci credo. Preghiamo, dice no, ma io non ho visto. Vi ricordate le promesse, la promessa ad Abramo che egli sarebbe diventato padre? Vi ricordate? Dice, io ti faccio padre. Sai che lui ha vissuto una vita senza vedere questa promessa. Egli ha vissuto una vita senza vedere la promessa. Fu fedele e la sua fedeltà lo ha fatto crescere di fede in fede. Ci sono degli elementi che ci fanno crescere di fede in fede. Perché la fede non è statica, eh? Vi dico una cosa, la fede non è statica. Noi dobbiamo crescere di valore in valore, di fede in fede. E come possiamo crescere di fede in fede? Impariamo dalle cose piccole. Giusto? Rimanendo fedeli al Signore. Lui non ha vacillato. Vi ricordate? Perché è chiamato il padre della fede? Non ha vacillato, dice. È rimasto fermo in quella promessa, sapendo che il Signore gliel'avrebbe compiuto. Dice, ma sono passati. E la promessa di Dio dice, tu sarai padre di una moltitudine. Dice, guarda le stelle, guarda la sabbia. Dice, puoi contare la sabbia, puoi contare le stelle, no? Dice, tu diventerai padre, non di uno, di una moltitudine. C'è una cosa incredibile. Eppure non aveva figli. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Poi quando vanno gli angeli a visitarlo e gli dicono tu diventerai, io ti faccio padre, non è avvenuto subito. L'anno dopo nacque Isacco. Vi ricordate? Sara si mise a ridere, sì, ma io non ho più il corso delle cose. Capite? Alleluia. Dobbiamo rimanere fedeli, sapendo che Egli è il compitore della sua parola. La parola che Egli ha mandato, Egli la compie. Io la sto solo enunziando, la sto predicando, ma è la sua parola, non è la mia, è la sua parola. Quello che stai ascoltando è la sua parola. È la sua parola, è Lui che la compie. Lui la manda e Lui la compie. E noi dobbiamo avere fede perché Egli è il fedele. Per certo la compirà, tutte le promesse. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ebrei 2, versetto 6. Dice, ma qualcuno ha testimoniato in un certo luogo dicendo, che cos'è l'uomo? Perché tu ti ricordi di lui. O il figlio dell'uomo perché lo consideri. Tu lo hai fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli. Tu lo hai coronato di gloria e di onore e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. Tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi. Infatti nel sottopogli tutte le cose non hai lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Dice, tuttavia al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte, ma vediamo coronato di gloria e d'onore per la morte che sofferse Gesù, che è stato fatto per un tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Vede, l'intenzione di Dio era che l'uomo dovesse governare la terra. Il Signore non ha mai cambiato la sua intenzione. Vedi, Gesù è venuto e ha predicato il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Chi è che deve governare insieme a Gesù? L'uomo, l'uomo redento. Adamo, all'inizio della creazione, che non era nel peccato, non c'era bisogno di redenzione, era senza peccato. E qual era il compito? Di governare. Ancora lui non è venuto meno nelle intenzioni. Per rimetterci in quel posto di governo, che cosa ha fatto? Ha mandato Gesù, affinché chiunque crede in lui passa dal potere delle tenebre al regno della luce. L'uomo nuovo, per regnare insieme a Gesù. Capisci? C'è una logica spirituale, eh? Non so se questa mattina stiamo seguendo questa logica. La fede, le intenzioni di Dio sin dall'inizio verso l'uomo. Dio desidera riportare l'uomo alla sua creazione originale. Egli desidera che noi in lui possiamo ritornare a regnare su questa terra. Egli sta formando il suo popolo. Il suo popolo per regnare insieme a lui. E se torniamo ad Abramo, Dio cambia il nome di Abramo, che significa padre eccelso, in Abramo, padre di moltitudine. Cambia il nome di Simone in Pietro. Simone significa canna. Pietro significa roccia. A roccia, punto fermo. Cioè, il Signore desidera riportare tutto allo status originale. E come può avvenire questo oggi per ognuno di noi? Primo elemento, per mezzo della fede. Lode Gesù Cristo. E questo processo di crescita nella fede, e mi fermo qua, poi continuiamo. Questo processo, il primo elemento per, come dire, il primo elemento in questo processo di cambiamento è la pazienza. Pazienza. Non ci vuole pazienza nell'aspettare la venuta di Gesù? Ci vuole pazienza quando noi preghiamo? Pazienza. Quando si attiva questo processo, noi dobbiamo avere pazienza. Nel tempo c'è la prova della nostra fede. Dice, no, ma io ho fatto questo, non ho visto subito il cambiamento. E perché? Come ci è voluto una vita che tu diventassi così, con un carattere ruvido, arrogante, iroso, umano, con tutti i difetti, no? Ci vuole una vita per diventare difettoso. Dice, però poi quando uno prega vuole, no, all'istante, Signore, pazienza. Pazienza significa devi lavorare, devi vincere l'impazienza, devi vincere la tua natura, devi vincere i pensieri, devi vincere gli stimoli. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Noi sappiamo che Gesù tutto gli deve essere sottoposto, ma ancora non siamo nel tempo che tutto gli è sottoposto. O no? Siamo in questo tempo? E che dobbiamo fare ora? Dobbiamo avere fede e pazienza e rimanere fermi in quell'indirizzo di fede, compiendo affinché lo Spirito Santo compia in noi quella trasformazione, affinché noi giungiamo a essere quello che Dio desidera completamente. Ci vuole fede e dobbiamo applicare pazienza. Ma una cosa è certa, Egli completerà l'opera. Lode Gesù Cristo. Sentivo di parlare sulla fede perché senza fede non possiamo fare nulla, fratelli. Senza la fede non possiamo ottenere da Dio, senza la fede veniamo risucchiati nello spirito del mondo, ma la fede viene consumata dal mondo. E dobbiamo stare attenti a difendere questo grande tesoro che Dio ci ha dato. Lo spirito di questo mondo vorrebbe erodere la fede attraverso i pensieri, le azioni, attraverso l'umanesimo, attraverso quella natura dove Peppe mi ha detto una natura cognitiva, la natura dell'uomo, della cognizione. C'è la natura umana, no, che parlavamo, è proprio così. Quando la natura umana prende il sopravvento con tutta la sua conoscenza e cognizione, la fede. Noi dobbiamo avere conoscenza, ma dobbiamo mettere, come dire, il giusto rapporto. La legge della fede al di sopra. Dobbiamo permettere a Dio di poter interagire qua, questo mondo naturale, soprannaturale sul mondo naturale. Dobbiamo credere che esiste, che c'è e che il suo potere è al di là di ogni potere. Egli è già stato costituito re dei re, signore dei signori. Lo deve solo compiere. E io voglio stare con lui, a regnare su questa terra. Pure tu? E allora, prepariamoci, prepariamoci. Amen, amen. Alziamoci in piedi. Vogliamo ringraziare il Signore, rimanere nella fede, nel difendere questo dono prezioso e vogliamo non solo rimanere, ma crescere di valore in valore, di fede in fede. Signore, noi Padre, questa mattina ti riconosciamo. Signore, noi ti vogliamo chiedere di alimentare dentro di noi, Signore. Signore, grazie per la tua parola che produce fede. È scritto in Romani 10, dice che la fede viene con l'udire, cioè la fede viene con la parola. Perché dice che l'udire si ha per mezzo della parola. E la sua parola non è una parola di cognizione umana. Dice, ma a Dio è piaciuto salvarci mediante la pazzia della predicazione. Perché le cose di Dio, alla luce del ragionamento umano, è pazzia. Dice, ma la sapienza di Dio è superiore alla sapienza di questo mondo. Anzi, per Dio, la sapienza di questo mondo è pazzia. Sai come vede il Signore la sapienza di questo mondo? Pazzia. Mentre il mondo vede le cose di Dio una pazzia, Dio vede la sapienza di questo mondo come una pazzia. Lode Gesù Cristo. Signore, dacci di comprendere. Signore, stabiliscici nella fede. Ti vogliamo pregare per tutta l'opera, per tutte le anime, Signore, che siano forti, stabili, che possano crescere. che possono prendere le giuste decisioni? Sai che cosa ci stabilisce nella fede? Le giuste decisioni. Quando devi fare una decisione, prega, fatti guidare dallo Spirito Santo. Dio ti farà fare le giuste decisioni. Nel nome di Gesù. Signore, benedici, Padre. Benedici l'opera, le anime, quelle che sono sulla via della salvazione. Metti la tua mano di guarigione, di salute, di forza, di fede, nel nome di Gesù Cristo. Voglio pregare per gli anziani, dopo il culto si fermano qua. Chi ha bisogno di preghiera, di benedizione, ci sarà l'imposizione delle mani. Signore, voglio pregare per gli anziani, il mandato che tu hai dato a me, io lo do a loro, perché possano imporre le mani e che ci sia unzione di guarigione, liberazione e benedizione nel nome di Gesù Cristo. Amen. Continua il corso.